L'impeachment di Trump, l'indagine dell'OMS a Wuhan. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
A team of scientists from the World Health Organization has ended its investigation in China.
Donald Trump's second impeachment trial began today, and it started out with a debate over whether or not impeaching a former president is constitutional.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, questo è Nessun Luogo Lontano, io sono Giampaolo Musumeci, ma con me ci sono Antonio Talia, Valentina Terrullo, Andrea Macchioni, quest'oggi in squadra Andrea Roccabella in regia. 349-238-6666 per i vostri messaggi, le domande, i commenti via SMS e via WhatsApp. Siamo sui social, cercateci la pagina Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, gli account Twitter da tenere d'occhio, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Come avete sentito dai titoli, quest'oggi ci occupiamo di due temi. Il primo riguarda l'ok del Senato statunitense alla costituzionalità del processo di impeachment di Donald Trump. Vi racconteremo quali saranno i prossimi passi, non soltanto giuridici ma anche politici, e faremo il punto in diretta proprio da New York. E poi l'indagine, l'inchiesta dei tecnici, dei funzionari, degli specialisti dell'OMS si è conclusa. Da Wuhan, in realtà, ve lo anticipo, arrivano più punti di domanda che punti fermi. E anche questo naturalmente non mancherà di suscitare reazioni politiche a livello internazionale. Queste le due pagine di Nessun Luogo è Lontano che non inizieremo a sfogliare prima di aver sfogliato i nostri dossier internazionali. Il primo ci riporta in Nigeria. Ricorderete che abbiamo dato ampio spazio al rapimento di oltre 340 studenti che era avvenuto a dicembre, nord-ovest della Nigeria, stato del Katsina. Ebbene, il responsabile, o meglio i responsabili, si sono consegnati alla polizia. Vi avevamo raccontato di come quel rapimento di massa fosse stato sostanzialmente compiuto per conto terzi. C'era lo zampino, la mano e i soldi, evidentemente, di Boko Haram, formazione islamista che ormai da tempo tiene sotto scacco il governo federale di Abuja. A consegnarsi è Awalun Daudawa, nigeriano 43enne, ladro di bestiame, quindi è stata confermata quella pista, poi divenuto anche trafficante di armi, che con la sua milizia, con la sua banda di fuorilegge, si era fatto assoldare appunto da Boko Haram. Si è presentato alla polizia, ha giurato sul Corano di rinunciare alle antiche pratiche, così riportano appunto le agenzie, in particolare l'agenzia Dire, e consegnando le armi sostanzialmente allo Stato, al governo del Katsina, i sette beneficeranno di un'amnistia, e il tutto nell'ambito di una politica di accordo che cerca di far parlare quelle che sono anche le varie milizie, i fuorilegge o addirittura gli islamisti di Boko Haram con le autorità centrali. Per ogni Kalashnikov, questo se volete un particolare un po' colorito, per ogni Kalashnikov consegnato i miliziani riceveranno anche due capi di bestiame. E poi in Somalia, perché le Nazioni Unite sono particolarmente preoccupate da quello che è lo stallo, perché il presidente Mohamed Abdullahi Mohamed Farmaggio è giunto alla fine del suo mandato presidenziale, c'è un fallimento sulle trattative dei vari stati, anche Jubaland e Puntland. Il timore da parte delle Nazioni Unite è che questo stallo politico si trasformi sostanzialmente in una guerra a tutti gli effetti. Voi sapete, ma mettiamo il grandangolo veramente molto ampio, che uno dei nemici principali per il fragile governo somalo è proprio la continua presenza degli estremisti islamisti di Al-Shabaab, nati dalle ceneri delle corti islamiche nel 2006, che da anni, ripeto, mettono sotto scacco il governo di Mogadiscio e soprattutto minano la fragilità, già fragile appunto, dell'importante paese ex colonia italiana. Vedremo se questa volta gli appelli dell'ONU, a guida soprattutto britannica, perché si è fatto sentire soprattutto il diplomatico britannico di stanza a Mogadiscio, vedremo appunto se produrranno qualche risultato. Invece non sta producendo alcun risultato quelli che sono i timidi appelli della comunità internazionale in Myanmar. Continuano le proteste contro il golpe militare del 1 febbraio, continua anche il coprifuoco, la reazione molto dura della polizia che tenta di interrompere le proteste usando cannoni d'acqua, proiettili di gomma. Le prime persone stanno finendo in ospedale proprio per l'utilizzo di questi proiettili di gomma, una di queste in gravissime condizioni, attenzione anche al lessico, definirli proiettili di gomma evidentemente edulcora quello che realmente sono, grossi proiettili di una plastica piuttosto dura che, se sparati e se colpiscono zone vitali, possono essere anche letali e mortali. Ieri si è fatta risentire, l'amministrazione Biden ha condannato le violenze contro i manifestanti, la condanna è arrivata anche dall'alto commissario per la politica estera dell'Unione Europea, Josep Borrell, che anticipa, e ne parlavamo proprio ieri, sanzioni mirate contro individui e attività controllate dai militari birmani. Era proprio l'ipotesi che ieri ai nostri microfoni Piero Fassino evocava come forse la più efficace. Ancora politica, andiamo al Cairo, perché le fazioni palestinesi di Fatah e Hamas, in controllo rispettivamente di Cisgiordania e della striscia di Gaza, hanno reso noto di aver concordato i meccanismi per le prossime elezioni nei territori palestinesi. Sapete, è stato confermato il voto 22 maggio e 31 luglio, rispettivamente legislative e presidenziali. Sono le prime del 2005, dalla strabordante vittoria di Hamas, appunto. E staremo a vedere soprattutto perché la richiesta di far votare i palestinesi di Gerusalemme Est, per il momento Israele ha messo un fermissimo veto. Questa iniziativa, portata avanti, enunciata in realtà prima dell'insediamento di Biden, viene vista dagli analisti come un punto fermo. Sapete che con gli accordi di Abramo la politica palestinese è andata veramente sott'ombra, e probabilmente questo è un modo per ribadire la propria individualità e riaffermarsi anche sullo scenario internazionale. Staremo anche a vedere se si potranno svolgere elezioni nei territori palestinesi in maniera anche sicura, visto che per il momento di vaccini, a parte poche migliaia, praticamente non se ne parla. E poi tra i nostri dossier internazionali, lo ricordo, sono fatti notizie, spunti, dossier che teniamo d'occhio da un po' di tempo, c'è quello turco. Celebriamo il centenario della nostra Repubblica nel 2023, non con una costituzione militare, ma con una nuova costituzione civile degna di questo paese e della nostra nazione. Così ha parlato Recep Tayyip Erdogan, che ha rilanciato il suo appello a una revisione costituzionale in Turchia, sostenendo che ci sono le condizioni adatte proprio per andare a rivedere la carta costituzionale, ormai approvata, lo ricorderete, due anni dopo il golpe dell'esercito dell'80, poi più volte emendata, ma non è un segreto di Pulcinella il fatto che Erdogan voglia in qualche modo andare a limare la carta costituzionale per garantirsi certamente più poteri. E nemmeno stanno influendo la levata di scudi da parte degli Stati Uniti, e andiamo sul campo strettamente militare, perché il ministro della difesa turco in realtà apre leggermente a quella che potrebbe essere una soluzione. Parlo del sistema missilistico S-400, una prima partita è già arrivata, una seconda potrebbe arrivare, è un sistema di fabbricazione russa. Ribadiamo ancora una volta, la Turchia è membro della NATO, e quindi questo viene visto nel Consiglio transatlantico come davvero fumo negli occhi. Si dice, ma come, sei un paese membro della NATO e ti doti sostanzialmente di armi potenzialmente contro la NATO. Ebbene, il ministro della difesa turco ha detto: non dobbiamo usare per tutto il tempo il sistema missilistico acquistato dalla Russia, potremmo impiegarlo in base alle minacce, siamo aperti a un negoziato. Questi i nostri dossier internazionali, sono fatti spunti che arrivano dai quattro angoli del globo, che diventeranno le prossime puntate qui a Nessun Luogo è Lontano. Adesso però apriamo la prima pagina e andiamo a Washington.
This is a fraud. È una frode a danno del popolo americano. È un grande imbarazzo per il nostro paese.
This is an embarrassment to our country.
C'è stata ovviamente una frode elettorale, una frode che ha interessato tutto il paese.
There's a once in a lifetime opportunity. Abbiamo questa opportunità, scardinare questa rete sotterranea globale, e credo che abbiamo il presidente giusto per farlo.
And I think we have the president to do it.
Trump dovrebbe condannare i suprematisti bianchi, ma ne sta traendo beneficio.
Stand back and stand by.
USA! 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 USA!
Questo è quanto sta accadendo, ma non ci sorprende. È quanto ha alimentato Trump con la sua retorica. Oggi la folla che sostiene il presidente Trump si è risvegliata al Campidoglio. La folla si è scontrata con la polizia. Alcuni si sono barricati dentro mentre il Senato era riunito.
Guys, guys, guys. shooting victim has been taken from inside.
Una vittima colpita da arma da fuoco è stata trasportata verso l'ospedale. Non abbiamo altre informazioni.
Democracy, because that's what we're talking about today.
La nostra usuale copertina, curata da Valeria Bernardi e Valentina Ternullo, ci ha riproposto i fatti drammatici, quelle ore incredibili che ha vissuto Capitol Hill il 6 gennaio in diretta sostanzialmente televisiva e mondiale. Ieri però quelle stesse immagini sono state proiettate all'interno del Senato americano. Si doveva decidere se il processo a un presidente oramai decaduto fosse costituzionale o meno. Si sono naturalmente scontrate le ragioni del sì e le ragioni del no. E a presentare un video che riassumeva in maniera sostanziale quello che era accaduto, sia le dichiarazioni di Donald Trump, sia evidentemente i fatti tragici e l'assalto a Capitol Hill, è stato presentato e commentato da Jamie Raskin, che è un deputato democratico e anche un avvocato costituzionalista. Ha detto: questo non può essere il futuro dell'America. Era particolarmente emozionato Raskin, anche per motivi personali, il pericolo vissuto da lui e i suoi familiari barricati dentro Capitol Hill. Da un lato appunto le accuse dell'ala democratica rappresentate da Jamie Raskin, dall'altra la risposta dell'avvocato di Donald Trump, Bruce Castor. Ma partiamo proprio dalle parole di Jamie Raskin, sentite.
Secondo la Costituzione, al Presidente degli Stati Uniti è vietato di commettere crimini contro i cittadini a qualsiasi livello. Ecco perché in questo caso si può parlare di impeachment. Perché il Presidente ha violato il diritto di voto del popolo, pensando di poter portare le masse al di sopra della legge.
With the rule of mobs.
La voce di Jamie Raskin, deputato, democratico, avvocato costituzionalista, così definisce, bolla, mette il suo suggello su quella che è l'accusa verso Donald Trump. Il tutto accadeva alcune ore fa, tra pochissimo vi racconteremo anche le tappe del processo vero e proprio. 349-238-6666, tra i tanti commenti, due di segno opposto: impeachment di Trump, un'arma a doppio taglio per i democratici, positivo perché potrebbe isolare Trump, negativo perché altrimenti potrebbe rafforzare le ali estremiste. Qualcun altro invece si lascia andare un po' allo scherno: aprire un impeachment per Trump è come rendere credibile un pagliaccio, forse è meglio farci due risate e schernirlo, visibilità negativa. Così Marco da Ferrara. 349-238-6666, ma come se in qualche modo entrassimo in punta di piedi nell'aula del Senato statunitense, andiamo a sentire la controparte, la difesa, la voce dell'avvocato Bruce Castor.
Let's understand why we are really here.
Cerchiamo di capire qual è il vero motivo per cui siamo qui oggi. Siamo qui perché la maggioranza del Parlamento non vuole ritrovarsi a concorrere con Donald Trump in futuro.
E allora, buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano, a Marco Valsania, corrispondente Sole 24 Ore da New York. Marco, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Allora, partiamo dall'esito della votazione. Da quanti senatori repubblicani si sono distaccati dal loro partito e hanno votato sì? Questo processo è costituzionale. Quanti sono e perché questo numero è importante, se è importante, Marco?
È importante, diciamolo subito, e sono stati sei. Sei, che significa un voto, una defezione in più rispetto a un originale, così conta delle defezioni che il Senato aveva fatto, diciamo, una settimana fa circa, quando si era già, diciamo così, in fase di pre-processo pronunciato su una mozione promossa dai repubblicani, da un senatore repubblicano stesso, sulla costituzionalità o meno, diciamo, del processo. Allora sono stati cinque a votare, sì, con i democratici sulla costituzionalità. A questa volta sono stati sei, quindi uno in più. Un in più, ma ancora molto pochi e sicuramente insufficienti ad una condanna di Trump, perché ricordiamo che, sì, il processo di impeachment, la condanna, diciamo, richiede una maggioranza qualificata di due terzi, vale a dire che occorrerebbe la defezione di ben 17 senatori repubblicani che vadano, certo, in questo modo a unirsi ai 50 democratici per arrivare a una condanna e quindi a una eventuale messa al bando di Trump.
Ecco, perché è un'ipotesi particolarmente lontana, almeno al momento. D'altra parte, dalle 17 di oggi, ora italiana, tra pochissimo inizia il dibattimento. Marco, abbiamo provato a ricapitolare le prossime tappe del processo di impeachment, come al solito, a modo nostro. Stai con noi, sono solo 90 secondi, ma è una pagina importante della storia attuale americana.
Con la conferma della costituzionalità approvata ieri dal Senato, si apre oggi il processo di impeachment nei confronti dell'ex presidente Donald Trump. E gli Stati Uniti entrano in un territorio incognito, perché il caso è senza precedenti. Non solo non era mai successo che lo stesso presidente venisse sottoposto due volte all'impeachment, ma per la prima volta nella storia il procedimento viene mosso contro un ex presidente per atti commessi negli ultimi giorni del suo mandato. Il singolo capo d'accusa contro Donald Trump è di aver incitato la folla che il 6 gennaio scorso assaltò il Congresso americano, nel giorno della certificazione della vittoria di Joe Biden alle elezioni. Ma cosa succede di preciso adesso? Dalle 17 di oggi, ora italiana, si inizia il dibattimento. L'accusa, rappresentata da 9 parlamentari democratici della Camera dei Rappresentanti, esporrà le ragioni per cui Trump va condannato, mentre dopo toccherà alla squadra degli avvocati dell'ex presidente. Accusa e difesa avranno entrambe a disposizione un massimo di 16 ore in due giorni. A questo punto entrerà in gioco il Senato, che riveste la funzione di giudice. I senatori avranno fino a 4 ore di tempo per rivolgere domande alle due squadre di legali e dopo dovranno ritirarsi per votare e deliberare. Se giudicato innocente, l'ex presidente non subirà alcuna conseguenza. Ma se la maggioranza del Senato dovesse votare per la colpevolezza, perderà molti dei privilegi accordati a tutti gli ex presidenti, come una pensione a vita e un budget per viaggi e staff personale. Un ulteriore voto, poi, potrebbe condurre all'esito finale, obiettivo dei democratici: l'interdizione a vita dai pubblici uffici e quindi il divieto assoluto per Donald Trump di presentarsi alle prossime elezioni.
E questo è quello che ci aspetta e aspetta soprattutto il team legale di Donald Trump nelle prossime ore. L'ex presidente è rinchiuso nella sua residenza di Mar-a-Lago, non pare particolarmente contento della linea difensiva dei suoi avvocati. D'altra parte sembra che si sia dovuto rivolgere un po' a avvocati di serie B, lo dico con tutto il rispetto, tenendo conto che i pesi massimi dell'avvocatura americana e statunitense hanno deciso sostanzialmente di mollarlo. 349-238-6666, tanti commenti, arrivo subito da voi. Fatemi tornare però da Marco Valsania, perché a questo punto alcuni ascoltatori suggeriscono un po' di scenari politici. Qualcuno, per esempio Marco, dice sarebbe stato meglio evitare l'impeachment, non mettere sotto pressione Trump, fargli aprire il suo partito, fargli fondare il suo partito e spaccare il fronte repubblicano. Questa, secondo alcuni ascoltatori, era la strategia perfetta dei democratici. Sei d'accordo? Ci aiuti a leggere.
Ma è difficile, diciamo così, sapere quale diciamo sia la strategia più diciamo così più logica per i due partiti in questo momento. I loro stessi vertici diciamo sono così chiaramente in ansia per motivi diversi. La realtà di fondo è che rende diciamo la presenza di Trump ingombrante, diciamo così, per usare un termine riassuntivo buono per tutte le parti, per pro e contro, è la realtà è la presenza ingombrante di Trump, cioè la sua continua presa forte sulla base militante del Partito Repubblicano. Rimane diciamo così a indici di gradimento estremamente elevati. Nei 4 anni ha anche creato una base di supporto nelle sezioni, nelle sedi locali del Partito Repubblicano attuale e quindi si è visto il fenomeno nelle ultimissime settimane di numerosi sedi locali e statali del Partito Repubblicano che hanno censurato formalmente deputati politici eletti locali che hanno criticato Trump. Quindi chiaramente la presa resta molto forte dell'ex presidente e questo pone un problema, una sfida ai democratici, come cercare di neutralizzarlo il più possibile e marginarlo, e quindi da qui la strategia scelta sta quella di andare comunque a un processo di impeachment per rendere evidente quelle che sono le responsabilità, dal punto di vista delle responsabilità di Trump, potenzialmente anche di condannarlo e metterlo al bando, ma anche in assenza di una condanna diciamo, imprimere nella coscienza collettiva del paese il più possibile in senso lato e nel modo più ampio possibile, imprimere la coscienza, diciamo, di quello che è successo, impedendo dal loro punto di vista quello che temono, una riscrittura della storia che minimizzi il dramma, diciamo, che si è consumato a Capitol Hill. Per i repubblicani la strategia, il nodo è un po' diverso, è come in qualche modo spostarsi o meno da Trump, diciamo così, e qui, diciamo così, si sono viste mosse contrastanti e contraddittorie. Alcuni leader repubblicani sono parsi inizialmente cercare di emarginarlo e anche dare segni di apertura a un'eventuale condanna, poi davanti al consenso che Trump mantiene nel partito hanno fatto quantomeno parziali, per adesso marce indietro, e quindi, diciamo, si trovano un po' in questa incudine del martello di dover da un lato cercare di minimizzare l'importanza di Trump, ma dall'altro di mantenere una lealtà che poi è la chiave per mantenere, dal loro punto di vista, mantenere la lealtà della loro base, diciamo così, elettorale.
Eh sì, perché Marco Bassani, l'abbiamo detto tante volte, la presenza di Trump è ingombrante a questo punto anche all'interno dello stesso Partito Repubblicano. D'altra parte è interessante la tua analisi e sottolineatura di come si voglia scrivere in diretta una pagina di storia della storia contemporanea statunitense, quasi a voler rimarcare col doppio inchiostro, con la doppia biro, per evitare un revisionismo a posteriori, derubricare quell'atto di Capitol Hill, secondo i democratici, appunto, ignominioso, che appunto va riscritto e va sanzionato. L'analisi di Marco Valsania qui a Nessun Luogo Lontano, che ringrazio. Buona giornata e buon lavoro, Marco.
Buona giornata e buon lavoro a voi.
Marco Valsania, corrispondente Sole 24 Ore da New York. La vostra voce, c'è il nostro affezionato ascoltatore che ci scrive degli Stati Uniti, che ribatte l'ascoltatore precedente. Due risate un cavolo, scrive Michael dalla California, siamo stati molto vicini a una tragedia. Poi ci sono le analisi più prettamente politiche di tanti voi ascoltatori. Il problema è Trump, non il Partito Repubblicano, è lui che ha danneggiato la politica americana. E qualcun altro dice, sto riassumendo, Marco da Ferrara, in caso di condanna potrà partecipare agli eventi della World Wrestling Entertainment, e fa riferimento anche al passato di, come dire, nel mondo dello spettacolo dell'ex presidente Donald Trump. Qualcuno mi chiede, l'impeachment cos'è? La messa in stato d'accusa di alti funzionari o capi di Stato nel momento in cui abbiano commesso degli illeciti. Usiamo il termine inglese perché nella maggior parte degli stati, insomma, è costume anglosassone, ma si usa anche, ai noi forse dovremmo dire, in italiano. Comunque la messa in stato di accusa. 349-238-6666, tra mezz'ora sostanzialmente inizia il dibattimento, e quindi già da domani potremmo darvi conto di quelle che sono le schermaglie tra l'accusa e la difesa, appunto, per il processo a Donald Trump. Facciamo una piccola pausa, andiamo, no, fermi tutti, c'è una breaking, me la segnala la redazione. I procuratori distrettuali della contea di Fulton, Georgia, hanno aperto un'indagine penale nei confronti di Donald Trump, indagine che si riferisce alla telefonata nella quale Trump chiedeva al segretario di Stato della Georgia di trovare dei voti. La breaking arriva dal New York Times. A questo punto sì, pausa, borsa.
Nessun luogo è lontano.
Mentre è iniziato il countdown per il dibattimento al Senato statunitense a Washington, mancano oramai 26 minuti, 25 in questo esatto istante, apriamo la seconda pagina di Nessun Luogo Lontano. Perché? Perché ieri è finita l'indagine e l'inchiesta del team di esperti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, era incaricata di indagare sull'origine del Covid-19, era arrivata a Wuhan in Cina il 14 gennaio scorso, 15 esperti, a due membri era stato negato l'ingresso dopo che era stata registrata la loro positività in test sierologici eseguiti a Singapore. Poi, dopo la quarantena di tutto il team, si è proceduto a una serie di indagini. Ve lo anticipo già adesso, come già molti ascoltatori fin da ieri scrivevano al 349-238-6666. Ci sono più punti di domanda che punti fermi. Ma per andare al cuore del tema di questa seconda pagina di Nessun Luogo Lontano, la nostra copertina. Valentina Ternullo, Andrea Roccabella.
The coronavirus has spread to countries across the world, but officials believe that it all started in Wuhan, China.
That's what I said, a Wuhan virus.
I dati a nostra disposizione fin dall'inizio non combaciavano con i dati che avevano pubblicato i cinesi.
The World Health Organization is sending investigators to China to find out.
Il team di investigatori, di specialisti dell'OMS era composto da virologi, zoologi, epidemiologi, oltre a esperti di zoologia e sicurezza alimentare, provenivano da Stati Uniti, Australia, Germania, Giappone e Gran Bretagna, solo per citare alcuni dei nomi dei paesi di origine. Il capo della squadra, Peter Ben Mbare, che è esperto di sicurezza alimentare, che forse avrete ritrovato navigando soprattutto su Twitter, citavamo molto spesso anche Peter Daszak, esperto di zoologia e parassitologia. Che cosa è emerso dopo due settimane? Sostanzialmente gli esperti hanno concluso che è altamente improbabile che il virus sia sfuggito da un laboratorio, mentre hanno confermato l'origine animale. Secondo i ricercatori si punta ai pipistrelli, ma è improbabile che questi animali si trovassero a Wuhan. Si parla di invii, spostamenti di magari animali destinati ai mercati, però congelati. E fa eco il professor Lian Wanyan, a capo della delegazione di esperti cinesi che ha affiancato quella dell'OMS, che dice: non ci sono tracce sostanziali della diffusione del coronavirus in Cina prima della fine del 2019. Tutti si chiedono allora come mai il primo focolaio sia stato proprio registrato a Wuhan. Innanzitutto fatemi dare il buongiorno e benvenuto nel suo luogo lontano a Walter Ricciardi, professore di igiene all'Università Cattolica di Roma, consigliere per il Ministero della Salute, è stato rappresentante italiano nel comitato esecutivo dell'OMS dal 2017 al 2020. Professor Ricciardi, buongiorno, ben ritrovato.
Grazie, buongiorno.
Allora, che cosa ha pensato quando ha letto queste conclusioni? La soddisfano?
Ma noi già lo sapevamo da marzo, nel senso che questo lavoro era già stato fatto in laboratorio e quattro dei più grandi genetisti virologi del mondo, coordinati da Christian Andersen della Jolla di California, avevano pubblicato un lavoro su Nature a marzo, in cui avevano già raggiunto queste conclusioni con il loro lavoro. Sì. Cioè avevano già detto che il nuovo coronavirus era il risultato dell'evoluzione naturale di altri virus della stessa famiglia e non un prodotto di laboratorio o di ingegneria genetica, cioè non fatto dall'uomo manipolando sì. geni virali in protetta. Sì. Però quello che diciamo hanno fatto in questo caso le persone che hanno partecipato alla missione è approfondire appunto quegli aspetti che voi descrivevate, gli aspetti logistici, gli aspetti locali, insomma, cioè approfondire anche se eventualmente c'è correlazione, perché il dubbio che appunto rimane è quello dell'animale da cui è venuto, e poi se l'evoluzione è stata da direttamente quell'animale, probabilmente il pipistrello, o un animale intermedio, si è parlato del pangolino, si è parlato sì. di tanti animali, o direttamente all'uomo. Questo è il vero dubbio che noi abbiamo. Non sì. in tutte le epidemie si riesce a risalire, diciamo, all'animale intermedio che amplifica e che è molto più strettamente contatto con l'uomo e quindi gli trasmette maggiormente la malattia.
Chiarissimo, state ascoltando la voce del professor Walter Ricciardi, insegna igiene all'Università Cattolica di Roma, consigliere per il Ministero della Salute, ed è stato 2017-2020 rappresentante italiano nel comitato esecutivo dell'OMS, quindi conosce anche molto bene i meccanismi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, sulla quale, l'anticipo professore, c'è molto scetticismo da parte di tanti ascoltatori che ci stanno scrivendo. Tra pochissimo apriamo il capitolo metodologico, diciamo, di questa ricerca, perché da molti analisti si è puntato il dito sul fatto che, per esempio, pare che le autorità cinesi non abbiano dato fonti primarie, ma abbiano basato le investigazioni su dati proprio dalle autorità cinesi. C'era una stretta sorveglianza da parte delle autorità di Pechino sul team di investigatori. Però ci spiega, ci aiuta a capire qual è il vantaggio a distanza di un anno di recarsi nel luogo del misfatto, cioè che cosa si poteva scoprire in più un anno dopo, oppure viceversa, se era meglio recarvisi un mese dopo, due mesi dopo lo scoppio della pandemia.
No, era chiaro che quanto prima bisognava andare, però il problema è che la Cina non è un paese normale. La Cina è un paese autoritario che, per far entrare le persone, o per dare la propria collaborazione devi passare attraverso tutta una serie di filtri che, se non sono autorizzati ovviamente dal governo centrale, non ci sono. Quindi non c'è dubbio che abbiamo a che fare con un paese particolare. L'OMS aveva chiesto più volte di mandare propri osservatori, di mandare insomma strutture e persone che potessero collaborare. La Cina non ha consentito, quindi è sicuramente un paese con cui è difficile lavorare.
Sì. Professor Ricciardi, dal punto di vista strettamente scientifico, ci aiuta a capire come può funzionare un'inchiesta, un'indagine di questo tipo a distanza di un anno? O per meglio dire, viene trattato come quello dei film si chiama cold case, cioè un caso freddo in cui ormai le tracce sono sostanzialmente sparite, per cui si deve ricostruire, si devono fare interviste, si devono fare ipotesi. È questo lo scenario a cui si sono trovati di fronte i 15 scienziati dell'OMS?
Sì, appunto, è difficile indagare a distanza di tanto tempo, però non è inutile, perché di fatto hanno potuto vedere con i propri occhi tutta una serie di parametri, tutta una serie anche di strutture, il laboratorio di Wuhan, il mercato, la distanza che ha la città nei confronti di alcune zone rurali dove per esempio possono essere in qualche modo cresciuti o sviluppati i virus dai pipistrelli. Insomma, è sicuramente molto importante. È chiaro che le indagini nelle epidemie si dovrebbero fare in tempo reale, diciamo, sì. Però è difficile, perché quanto più poi le epidemie durano nel tempo, ovviamente nel passato si limitavano, finivano, per cui molto spesso noi non abbiamo mai avuto, diciamo, le risposte risolutive. È chiaro che in questo caso è molto più difficile perché, ripeto, come lei giustamente detto, è un caso non freddo, perché la pandemia è ancora in corso, però il crimine, diciamo, il luogo del crimine, cioè dello spillover, è ancora più difficile da indagare.
Sì, l'ultima domanda per il professor Ricciardi, lo ripeto, è stato in passato rappresentante italiano nel comitato esecutivo dell'OMS 2017-2020. Lei ha timori di una caduta, un crollo della fiducia da parte della comunità internazionale verso l'OMS? Il caso Covid-19 ha messo un po' alle strette, no? Anche politicamente l'organizzazione. Cosa si sente di dire?
Ma a parte che adesso, diciamo, l'OMS e tutti quanti i paesi membri hanno concordato che ci sarà un'indagine terza nel momento in cui finirà la pandemia, per capire appunto se sono stati commessi errori e se si poteva fare di più. Ma insomma, la gente oggi conosce l'OMS, però non sa che è un'organizzazione piccola e sottofinanziata rispetto alle sfide che ha, e che addirittura oggi una fondazione come la Bill e Melinda Gates è praticamente la seconda finanziatrice, perché i paesi che gli attribuiscono poi tutte queste colpe non danno i soldi per il funzionamento, per cui è chiaro che nel migliore dei mondi possibili noi dovremmo avere soltanto finanziamenti pubblici, ma l'OMS non riuscirebbe a fare niente se non avesse anche questi finanziamenti. Quindi è una scelta che gli stati membri devono fare, e secondo me dovrebbero finanziarla adeguatamente, non accettare finanziamenti da strutture terze e farla funzionare come ente terzo.
Ne sia prova, professor Ricciardi, il fatto che se andiamo a spulciare il budget, parlo del 2019, per esempio, quello complessivo era 5 miliardi e 600 milioni di dollari, tanto per dare un esempio. Poi Pechino ha contribuito, la Cina ha messo la quinta con i contributi volontari, poi entreremo nel dettaglio. Intanto fatemi ringraziare il professor Walter Ricciardi, professore di igiene all'Università Cattolica di Roma, consigliere per il Ministero della Salute. Professore, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie, altrettanto a voi.
I vostri messaggi al 349-238-6666 possono inquinare le prove in un anno, si chiede un ascoltatore. Lo ripeto, la maggior parte degli osservatori hanno fatto notare che soprattutto dava fastidio la stretta sorveglianza di Pechino sulla squadra dell'OMS, un programma e una lista di partecipanti a suo tempo sottoposti a una preventiva autorizzazione da parte delle autorità cinesi, nessuna libertà di movimento, fatto salvo le tappe che erano già state stabilite, e sostanzialmente il silenzio stampa. Vi anticipo che tra pochissimo con il nostro Antonio Italia andremo a raccontarvi come la stampa cinese ha raccontato questa indagine, questa inchiesta, e quali sono le reazioni politiche da parte di Pechino. C'è qualcuno che ironizza come Eros da Verona, quello dell'origine animale, era l'unica conclusione plausibile se gli esperti volevano tornare a casa. Qualcuno definisce questa inchiesta di Wuhan una vera e propria farsa, ma il professor Ricciardi è stato molto chiaro: non si può trattare come cold case, tra virgolette, evidentemente, quello che è accaduto, bisognava intervenire subito e questo evidentemente non è stato fatto. Staremo a vedere se la comunità internazionale riuscirà, avrà la forza anche di imporre, di far sentire la propria voce nei confronti di Pechino in questo senso. Andiamo a vedere come se la sta cavando chi è alla guida e poi l'ultima parte di Nessuno che lontano.
Nessun luogo è lontano.
Ancora una volta ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, in questa seconda parte di Nessun Luogo Lontano stiamo dandovi conto di quello che è l'esito dell'inchiesta, l'indagine dei 15 esperti dell'OMS che dopo 2 settimane di lavoro a Wuhan e dintorni hanno tratto le conclusioni. Le conclusioni francamente non sono particolarmente entusiasmanti per chi si aspettava della ciccia, della polpa, uso questa forse brutta metafora non a caso visto che si sta parlando di carne animale, probabilmente si punta il dito sui pipistrelli, non è uscito da un laboratorio, si fa l'ipotesi di una logistica alimentare poco controllata, magari animali congelati e quindi il virus potrebbe arrivare da altre parti. Allo stesso tempo gli analisti, gli osservatori dicono se è così ci sarebbe dovuto essere un focolaio molto prima di Wuhan, cosa che al momento, anche se vi sono state tracce del virus, ricordo una ricerca fatta in Spagna per esempio anche prima del gennaio-febbraio di quest'anno proprio qua in Europa. 349-238-6666, c'è qualcuno che scrive 5 miliardi non sono pochi e questo è il budget dell'OMS. Allora, come al solito, a modo nostro, in 90 secondi diamo i numeri in senso buono, naturalmente.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità è l'agenzia speciale dell'ONU per la salute e il suo obiettivo è il raggiungimento di uno standard sanitario elevato per tutte le nazioni. Nel 2019 il budget complessivo dell'OMS è stato di 5 miliardi e 600 milioni di dollari. Il bilancio viene finanziato attraverso la combinazione di contributi fissi volontari. I contributi fissi sono le quote che i paesi versano come membri dell'organizzazione e sono calcolati in base alla ricchezza e alla popolazione del singolo Stato. Nel tempo, però, l'importanza dei contributi fissi è diminuita, arrivando a rappresentare poco meno di un quarto dell'intero budget. La parte più importante del bilancio è adesso costituita dai contributi volontari. Si tratta di finanziamenti elargiti dagli stessi Stati membri in aggiunta alla quota fissa, ma anche di versamenti provenienti da enti non statali, come fondazioni, gruppi privati o le Nazioni Unite stesse. Gli Stati Uniti, che con l'amministrazione Biden hanno annullato l'uscita dall'organizzazione voluta dall'ex presidente Trump, rimangono complessivamente i maggiori contribuenti. Per quanto riguarda la quota volontaria, su 100 dollari spesi dall'OMS, 14 dollari e mezzo arrivano da Washington. Al secondo e al terzo posto nella lista dei finanziatori non figurano stati, ma enti privati. La Bill e Melinda Gates Foundation e la Gavi Vaccine Alliance, che rispettivamente rappresentano il 9,76 e l'8,39% del finanziamento complessivo. Seguono poi il Regno Unito e la Germania. Tra i contribuenti volontari più generosi figurano anche il gruppo Bloomberg, la Commissione Europea e la Banca Mondiale. Pechino contribuisce al budget dell'agenzia con un apporto complessivo di 86 milioni di dollari, dei quali l'88% è rappresentato dai contributi fissi. Dal 2014 a oggi, però, la Cina ha più che raddoppiato i suoi contributi e recentemente ha annunciato un ulteriore sostegno finanziario di 2 miliardi di dollari per sostenere la lotta globale al Covid-19.
Questi i numeri del budget dello sforzo finanziario dell'OMS, almeno fino a pochi mesi fa, 5 miliardi e 600 milioni, da alcuni ascoltatori bollato come un budget tutt'altro che piccolo, ma in realtà se pensate semplicemente ai bazooka finanziari che sono stati messi in campo per il ristori, per il recupero di tanti paesi durante la pandemia, si vede come sia una cifra davvero esigua. E mi permetto di sottolineare il ruolo dei privati, uno può pensarla come vuole, però un'agenzia delle Nazioni Unite deputata alla salute mondiale che deve campare grazie alla stampella di Bill e Melinda Gates Foundation, sicuramente pone delle domande anche di opportunità, senza entrare nel merito delle virtuose velleità evidentemente del magnate statunitense. Ma come ha reagito la politica e la stampa cinese? Un altro ascoltatore sempre degli Stati Uniti irride a questa mia, in senso buono, a questa mia affermazione. Ma come può reagire la politica cinese? Mica ci saranno i partiti? Assolutamente no, ma forse qualche segnale da Pechino è arrivato. Al nostro Antonio Italia, buongiorno, ben ritrovato da questa parte del vetro. Ciao Antonio.
Buongiorno Giampaolo e a tutti gli ascoltatori di Nessun Luogo Lontano. Ma la politica cinese reagisce in maniera da un lato monolitica, ma molto meno monolitica di quello che si possa pensare, perché comunque appunto il Partito Comunista Cinese è un magma le cui dinamiche interne sono spesso molto difficili da cifrare, ma che ci sono e che insomma sono presenti. È un periodo di rallentamento dell'attività in Cina, perché ricordiamo che tra pochi giorni, il 12, si celebra il Capodanno cinese.
Sì. Quindi
si esce dall'anno del topo che ha portato così tante difficoltà alla Cina e poi al resto del mondo. Entriamo nell'anno finalmente del bufalo. E quindi immaginiamoci un po' una situazione simile a quella immediatamente precedente al nostro Natale, al nostro Capodanno. Mm. Si rallenta l'attività politica, rallentano anche ovviamente i giornali, c'è però ovviamente ampio spazio sulla stampa cinese alla missione dell'OMS a Wuhan. Ovviamente i toni sono molto, non direi trionfalistici, ma sono un po' del tipo, ecco, ve l'avevamo detto, perché viene dato ampio spazio a Liang Wanyan, ricordiamo appunto è il leader del gruppo cinese della commissione dell'OMS, e quindi alle conclusioni appunto che escludono la fuga da un laboratorio e così via. Cioè, però dobbiamo ricordare però anche un'altra questione, che molto spesso la stampa cinese, che pure è molto più complessa e molto meno monolitica,
sì,
di quello che si possa pensare, ha una doppia faccia, nel senso che da un lato si parla all'estero, dall'altro lato però si parla al fronte interno.
Mm.
E sul fronte interno sta testando molti commenti questa intervista rilasciata da Zheng Guang a Guan Xia. Chi è Zheng Guang e che cos'è Guan Xia? Zheng Guang sostanzialmente è un epidemiologo, è un membro di alto livello della Commissione Nazionale per la Sanità cinese ed è anche insomma uno dei supervisori del Centro Cinese per la Prevenzione delle Malattie,
sì,
Infettive. E beh, questa intervista, questo medico, rilasciata peraltro da un portale molto, molto letto e molto, molto diffuso in Cina, spara un po' a palle incatenate. È un'intervista che si colloca un po' in quel tipo di complottismo cinese che fa da contrastare al nostro complottismo occidentale.
Mm.
Zheng Guang si chiede perché gli Stati Uniti hanno così tanti laboratori di epidemiologia in giro per il mondo, perché non si fanno delle indagini sugli Stati Uniti anziché farle sulla Cina, e poi insomma in qualche modo rispolvera quelle teorie cospirazioniste secondo le quali insomma il virus avrebbe avuto origine fuori dalla Cina.
Sì.
Va aggiunto che la politica cinese ha già, come dire, riscritto la storia della diffusione del virus, e se ci pensiamo basta pensare all'anniversario che ricorre che insomma qualche giorno fa era un anno dalla morte di Li Wenliang, ricordiamolo, il medico che per primo lanciò,
sì,
l'allarme
e denunciò
a Wuhan,
certo, quello che stava accadendo,
e venne messo a tacere dai suoi superiori dalle autorità locali di Wuhan, e che poi insomma morì dello stesso male,
sì,
il Covid che aveva denunciato. Ebbene, Li Wenliang è stato arruolato da morto tra i ranghi del partito, tra i ranghi dei patrioti cinesi, e quindi insomma la propaganda si è già mossa da tempo.
Sì.
In qualche modo sembra quasi che l'epidemia stia offrendo il destro a Pechino per giocare una specie di
partita a scacchi su più tavoli, per cui abbiamo l'epidemia da un lato, ma abbiamo anche tutto il contenzioso con gli Stati Uniti dall'altro, che si sta da su più livelli, e quindi perché no? Perché non giocare
chiarissimo,
anche?
Chiarissimo, perché non usare anche questa inchiesta dell'OMS come leva politica, come strumento ulteriore di pressione sugli Stati Uniti e sulla comunità internazionale? Grazie mille Antonio Tale, ti interrompo bruscamente, ma hai l'orologio anche te sotto mano, hai visto che mancano pochi secondi, abbiamo aggiunto anche quest'oggi, lo speriamo, un tassello di conoscenza, tutti hanno diritto ad avere un'opinione e noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Andrea Roccabella, i titoli di coda. Che servono a ringraziare tutti voi per essere stati all'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. Noi ci sentiamo domani, ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.